Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato, ben a risentirci ancora una volta con questa quarantena, non essendoci la possibilità di poterci riunire in comunione fraterna e in congregazione. Speriamo che tutto questo possa finire il prima possibile e preghiamo anche affinché questo contagio possa finire il prima possibile affinché l'umanità ritrovi un po' di tranquillità e di serenità come ce l'avevamo prima. Bene, il sermone di oggi ha come titolo, si intitola Noi siamo la luce di Dio. Quindi sicuramente tutti noi abbiamo cercato nel corso della nostra vita nella Chiesa, da quando siamo nella Chiesa, abbiamo cercato e cerchiamo sempre di convertire qualcuno, di convertire delle persone in modo da farli avvicinare a quella che è la nostra religione. Naturalmente tutto questo cerchiamo magari a volte di far cambiare idea o opinione religiosa anche ai nostri parenti, predicando loro quella che è la vera verità di Dio. Siamo persino giunti a volte a delle controversie e naturalmente anche a degli antagonismi anche a livello familiare, e magari abbiamo perso qualche amico perché abbiamo a volte cercato di convertirlo alla via di Dio essendo magari un po' troppo aggressivi o poco delicati. Naturalmente poi ora magari nel corso degli anni, facendo più esperienza e più maturità, impara un po' meglio come doversi. Però alla luce di quanto ho detto prima, noi dobbiamo imparare a seguire un consiglio che ci viene dato dalla parola di Dio. Perché sì, noi tutti abbiamo dato il nostro cuore a Dio, e a Dio e al nostro Signore Gesù Cristo, perché altrimenti non saremmo ancora qui a parlare. Noi amiamo la verità che il nostro Creatore ci ha dato e continua a darci, che è sicuramente la cosa per noi più preziosa. Avendo questa verità di Dio nel cuore, sentiamo tanto entusiasmo per questa verità, e per cui a volte non riusciamo a trattenerla proprio perché la consideriamo tanto preziosa come un tesoro, proprio perché è la conoscenza stessa di Dio. E quindi vorremmo che tante volte il maggior numero di persone si possa unire a noi. Quando non eravamo ancora convertiti, la nostra natura umana era molto egoistica, in quanto volevamo sempre essere noi nel punto centrale per dare risalto sempre a noi stessi. Ma dopo la nostra conversione, la nostra mente è cambiata, si è trasformata, per cui ci siamo interessati sempre di più a Dio e per cui abbiamo perso anche il nostro egocentrismo, cioè non mettiamo più tutto e tutto intorno a noi, perché la nostra attitudine è diventata molto più altruistica ed abbiamo anche messo Dio al centro della nostra vita cristiana. Ecco che desideriamo fare partecipi a tutto quello che abbiamo ricevuto anche altre persone a noi care, perché sentiamo nei loro confronti quel sincero amore fraterno, l'amore di Dio, e che pertanto vorremmo che anche altri provassero la gioia che proviamo noi nei nostri cuori verso Dio e verso la sua verità. E naturalmente così verso i nostri figlioli anche, le nostre mogli, fratelli, sorelle, genitori, anche tutti i nostri parenti, anche più lontani, cugini, perché noi pensiamo sempre, abbiamo sempre pensato inizialmente che più si era e meglio era. perché naturalmente il nostro desiderio più grande è quello di portarli tutti quanti sulla via di Dio. Però non come loro vorranno naturalmente, perché noi con loro vorremmo parlare di Dio ed ancora di Dio e sempre di Dio, in modo che possa finalmente anche loro conoscerlo. E tutto questo è comprensibile, perché lo zelo che abbiamo in questo è che se ci dovesse spingere a volte ci spingiamo anche oltre, andiamo più in là del giusto necessario, e tutto questo a volte, io parlo anche per me, agli inizi della mia vita cristiana tanti anni fa, mi portava un po' a sbagliare. Naturalmente noi non sbagliamo con loro di parlare di Dio, perché non è per questo che sbagliamo. Ed ancora Dio è il modo con cui noi possiamo finalmente conoscerlo anche insieme a loro. Tutto questo, ripeto, è più che comprensibile. E non è che noi sbagliamo oppure facciamo o sbagliamo in quello che diciamo, oppure perché lo facciamo nel modo a volte e nel momento in cui non è adatto. Perché se non troviamo la giusta opportunità ed equità, la gente non vorrà più starci nemmeno accanto, perché si allontanerà da noi. E qui nasce la necessità di avere il giusto senso dell'attitudine. E questo, e a questo possiamo arrivare anche noi, per cui anziché lavorare per Dio, lavoriamo contro di Dio. Cioè, perché non facciamo altro che procurargli a volte dei nemici, perché non usiamo un giusto atteggiamento. Cioè, usiamo un atteggiamento sbagliato e dobbiamo quindi vedere cosa Gesù ci dice in merito a questo, riguardo a questo. Quindi, per favore, apriamo le nostre Bibbie e cominciamo a leggere la prima scrittura in Matteo, al capitolo 5, versetto 14. Matteo, capitolo 15, versetto 14. E dice così questi due versetti. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere e fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, perché affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi oggi noi siamo come osservatori della parola di Dio. Siamo, così come dice la scrittura, siamo come un pizzico di sale sparso su una pietanza, su una minestra. Noi possediamo il sapore di Dio in noi stessi, che penetra in chi ha contatto con noi. Quel pochino di sale che noi mettiamo in questa minestra non fa altro che influenzare anche gli altri. E quindi noi dobbiamo avere un'influenza ben presente, cioè possa esserci del sale in ognuno di noi, perché il sale è buono, dice Dio, dice la Bibbia. Infatti dice: abbiate del sale in voi stessi e così diverrete una benedizione per tutti quelli che vi circondano. È un fatto ben visibile che in un discepolo di Cristo deve necessariamente manifestarsi. Cristo ha anche utilizzato l'esempio della luce, perché dice in Matteo al capitolo 5, versetto 14, come abbiamo letto prima, dice: voi siete la luce del mondo, e una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Quindi questa luce non può rimanere nascosta. Il vero cristiano esercita un'azione silenziosa, ma deve anche insaporire quelli che gli stanno in contatto. Il sale c'è, ma non si vede, però fa il suo effetto, il suo grande effetto. Anche l'altro requisito, emanare luce in un ambito molto più ampio e che influenza maggiormente la vita pratica. Infatti il sale è per le cose prive di vita, è per il cibo, e per la carne, le insalate, che sono delle cose inanimate. Però la luce invece è per gli esseri viventi. La luce è per noi, perché di fatto dice in Matteo al capitolo 5, versetto 16, dice: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vengano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi la luce, a differenza del sale, la luce è un qualcosa di operativo, c'è un qualcosa che fa buone opere, perché la luce ci fa glorificare anche il Padre nostro che è nei cieli. Quindi essere il sale e la luce e la forza del cristiano, queste due cose messe assieme debbono essere la forza di ciascuno di noi. Nessun uomo può emanare luce se prima non ha ricevuto il sale. Eppure molti hanno sale in abbondanza, ma non sono altrettanto generosi nel diffondere la loro luce. Hanno tanto sale, ma diffondono poca luce. Quindi dobbiamo sempre sapere bilanciare questi due aspetti, del sale e della luce. Cioè, magari sono delle riflessioni che non abbiamo mai posto in essere, non abbiamo mai riflettuto abbastanza. E quindi oggi forse è arrivato il momento giusto per riflettere un po' di più. Non possiamo tenere nascosta la nostra luce, perché questa deve risplendere agli uomini. Cioè, la luce che noi emaniamo deve essere lo splendore degli uomini, che la devono vedere attraverso le nostre buone opere. Cioè, quando noi guardiamo verso il cielo, noi vediamo la luce delle stelle, e questa luce, sapete, per arrivare a vederla noi, per arrivare a noi, a volte passa anni luce affinché arrivi a noi. Quindi questa luce, che impiega anni luce per arrivare a noi, vedete quanto è importante e preziosa per Dio. Quindi noi dobbiamo mostrare luce agli altri, che ci devono vedere come stelle nella notte. E sapete, queste stelle nella notte sono di fondamentale importanza. Se noi proviamo a chiedere l'importanza delle stelle ai marinai, cioè non finirebbero mai di parlare delle stelle, perché le stelle per i marinai servono per orientarsi, servono per spianargli la strada. Sanno dove sono esattamente, solo guardando le stelle del cielo. Anticamente, quando mancavano tutte le strumentazioni tecnologiche che ci sono oggi, questi erano gli strumenti che usavano i marinai, le stelle, la luce che emanavano le stelle. Quindi la gente non deve necessariamente sentirci. È invece molto più importante che la gente abbia una chiara visione della vita cristiana che noi conduciamo. Con ciò non voglio assolutamente dire che dobbiamo tacere, assolutamente no, non sto dicendo questo. Ma quello che sto dicendo e sto mettendo molta più enfasi E quello è che noi dobbiamo sempre rispondere alle domande che ci vengono fatte, perché così noi rispondiamo perfettamente al fatto che Gesù ci ha detto che dobbiamo essere una luce visibile ovunque noi siamo, a casa, nel lavoro, a scuola, per strada, in autobus, sul metro, ovunque. Cioè, mostriamoci sempre pronti a fare le piccole cose necessarie, perché è con queste che glorifichiamo Dio, e non aprendo sempre le bocche anche solo tante volte a parlare, e a volte magari per il troppo parlare magari possiamo fare del danno. Non sto dicendo, ripeto, che non dobbiamo parlare, dobbiamo parlare, ci mancherebbe. Quindi glorificando Dio con le nostre azioni, facciamo sì che le persone notino il nostro piccolo fare. Perché a volte dalle piccole cose, da un fiammifero divampa un grande incendio. Dalle piccole cose. Tanto che Dio non ha detto perché gli altri vi odano. Non ha detto perché gli altri vi odano, ma ha detto ma perché gli altri vedano il vostro buon operare e glorifichino Dio. Quindi la cosa molto importante, dove si mette molta enfasi, nel vedere quello che noi facciamo. Non come quelli che vengono a passare magari la domenica mattina a casa alle 8, che venendo anche a disturbare, dicendo di portare delle buone notizie e cose via. Non è così. Quindi diamo valore alle giuste priorità spirituali, perché possiamo incontrare persone che non hanno mai sentito parlare del piano di Dio, né hanno mai aperto una Bibbia, per cui se queste sono interessate o non sono interessate, dobbiamo iniziare a dare del cibo spirituale in abbondanza, come si fa con i piccoli bambini, e già sin da piccoli noi ai bambini diamo, ai lattanti, li nutriamo con i giusti alimenti. Cioè un bambino piccolo non diamo bistecche arrostite, ma diamo del latte, e poi pian piano cominciamo ad aggiungere le pappine, poi i semolini, la crema di riso e così tante altre cose. Mi ricordo questo così a memoria quando mia moglie lo dava ai miei figli. E naturalmente, infine, man mano che crescono, useranno, impareranno ad usare il cibo normale. È così che dobbiamo saziare spiritualmente le persone, piano piano, e soprattutto nutrirle quando ne sentono il bisogno e secondo l'opportunità che Dio ci mostra. Cioè quando loro hanno fame, perché sapete, tante volte cercare di dare del cibo quando uno magari non ne sente la necessità o il bisogno, non rimettono, diventano intolleranti anche al cibo. Quindi mostriamo sempre le nostre buone azioni inizialmente e poi cominciamo a dare cibo spirituale a secondo della necessità, perché questo ci permetterà di instaurare un buon dialogo con la persona che si mostra interessata a Dio. Perché se non è interessata a Dio possiamo parlare per anni e anni, ma non riusciamo a concludere oggi. Io 45 anni fa conobbi mia moglie, Anna Maria, ed anche la Chiesa, perché io a quel tempo non conoscevo la Chiesa. E quindi pian piano sono stato portato al pentimento cristiano, e veramente questa è stata l'esperienza più bella della mia vita. A quel tempo sentivo di essere pieno di passione verso Dio, ma anche ora. La sua vita era la mia vita e volevo parlarne con tutti, cioè con qualsiasi persona mi capitava o incontravo, volevo parlare di Dio. Sì, alcuni frutti ne sono venuti, visto che alcune persone allora conosciute che conoscevo colleghi magari sono venute nella chiesa. Ma ricordo bene un episodio di un mio cugino che lavorava con me, che io gli avevo fatto provare il lavoro dove lavoravo io, e lui, io non facevo altro che parlare in continuazione di Dio, e lui mi ascoltava senza mai dire nulla, in silenzio, finché un giorno mi disse basta. Lui a quel tempo stava studiando con un'altra religione ed io non lo sapevo. Quindi, e noi, io parlavo sempre, e noi dobbiamo proprio imparare ad essere quella luce silenziosa, che quella luce che sa, che si espande e che illumina e che dà chiarore a chiunque ci sta vicino, perché illuminiamo anche gli altri. E noi con la nostra piccola fiammella diamo luce al mondo, come ancora facciamo ora. In ogni parte del mondo ci sono delle nostre piccole fiammelle, in alcuni posti piccole, in alcuni posti grandi fiammelle. Ma a quel tempo, sapete, io credevo proprio che il mio continuo parlare di Dio potesse portare alla salvezza delle persone. Allora non avevo capito appieno una scrittura di Gesù Cristo, che è diventata fondamentale nella mia vita e penso anche nella vostra, che state ora ascoltando e meditandola, magari vi aiuterà anche a voi a capire forse un po' di più e meglio questa scrittura. Questa scrittura si trova in Giovanni al capitolo 6, versetto 44. Giovanni capitolo 6, versetto 44. Giovanni 6, versetto 44. E dice così questa scrittura: nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Adesso per favore andiamo nel versetto 65, sempre di Giovanni 6. Giovanni capitolo 6, versetto 65. È sempre Gesù Cristo che parla. E dice: per questo vi ho detto, nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Sapete, tutto quel mio parlare con mio cugino non valse a nulla. Per mesi non valse a nulla, perché Dio non aveva alcun interesse a chiamarlo. Né quel mio cugino, né altre persone a cui parlavo sempre. Quindi tutti i nostri sforzi a volte risultano vani quando cerchiamo di convertire qualcuno se non è Dio a voler lavorare con quella singola persona. Naturalmente Dio li chiamerà in futuro, ma ora evidentemente non è, si vede il loro tempo. Certo, Dio li chiamerà, Dio non lascerà che nessuno venga chiamato. Dio chiamerà ognuno a suo tempo, a tempo debito. Adesso andiamo a leggere un'altra scrittura, in Luca, capitolo 12, versetto 51 e 52. Luca, capitolo 12, versetto 51. Pensate voi, dice, che io sia venuto a mettere pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due e due contro tre. Questo è avvenuto in molte case, in molte famiglie, per la parola di Dio, senz'altro perché non era ancora giunto il momento della chiamata di tutti. perché la chiamata, abbiamo letto prima, la chiamata è personale, la chiamata è singola, la chiamata non è collettiva per famiglia, assolutamente. La chiamata è singola. Quindi dice, questo è avvenuto in molte case, lo ripeto, perché il momento della chiamata arriverà, ma non a tutti nello stesso momento. Ovviamente queste divisioni ci sono state, naturalmente non come famiglia, perché ci sono tante famiglie che, anche se solo il marito o solo la moglie sono nella chiesa, sono delle famiglie felici. Mi riferisco di divisione come chiesa, come credenza, come dottrina. Per cui alcuni sono qui con noi, mentre altri no, mentre magari il resto della famiglia no. Altri sono rimasti fuori per strada, in un altro posto, perché Dio ora non vuole ancora pienamente usare per la sua vera chiesa. Dio li userà in futuro, quando deciderà Lui, quando noi apriremo la nostra mente e il nostro cuore a Dio. Ma ci sono stati anche dei casi dove quella piccola luce di cui dicevo prima è diventata una fiamma, e dove quella luce piano piano nel tempo ha anche illuminato parte della famiglia, ha chiamato poi la mamma, poi il papà, poi i fratelli, affinché ci sono delle famiglie intere, tutte nella chiesa. E tutto questo è avvenuto perché Dio sta usando quella piccola luce, quel piccolo fiammifero che siamo tutti quanti noi. Però se questo piccolo fiammifero poi li uniamo con 2, 3, 4 fiammiferi, diventa una luce più intensa, una luce più potente, una luce che dà luce a tante altre persone. Perché indubbiamente quando una famiglia è tutta intera nella chiesa, questo fa la differenza, ci mancherebbe. Quindi, perché ogni essere umano è stato creato da Dio, è stato creato proprio con la sua individuale possibilità di scelta, per cui può decidere se o meno vivere la vera via di Dio. Questa è una delle ragioni per cui nessuno di noi ha il diritto di forzare ad altre persone ad accettare una religiosità per forza. Cioè non deve essere per forza, ma è Dio che quando opera cambia il cuore e la mente di tutti. Dio può spostare anche le montagne, e come può spostare le montagne può anche cambiare il cuore delle persone. Io parlando per me, per la mia famiglia oggi, posso dire che i miei figli sono tutti all'interno della Chiesa, però nessuno ancora ha chiesto di essere battezzato. Un giorno chissà, quando magari saranno più maturi, più coscienti, quando saranno più avanti negli anni, chiederanno loro il battesimo. Io non forzerò mai la loro volontà. Sarà Dio che userà la loro testa per farli entrare un giorno nella sua vera famiglia, nella sua vera chiesa, per loro libera scelta, e non perché noi abbiamo forzato, come usano fare alcuni, per forza che debbono essere tutti nello stesso gruppo religioso. La nostra religione non impone, non può imporre la nostra volontà sugli altri, nemmeno sui nostri figli, nemmeno sulla moglie o la moglie del marito. Però la nostra luce, quando risplende bene, in automatico lavora, anche in silenzio. Mia moglie non ha mai cercato di convertirmi. È stato il suo esempio, la sua luce che si è emanata attraverso lei, che ha convertito me, in silenzio. Mentre che io conosco famiglie, e lo dico con rammarico e con dispiacere, che sono arrivati addirittura a ripudiare i propri figli perché non sono parte della stessa religione. Questo mai e poi mai deve accadere all'interno della nostra Chiesa. Ripudiare i figli o i nipoti perché non sono parte tutti dello stesso gruppo religioso. E lo dico con coscienza e con convinzione perché l'ho vissuta sulla mia pelle, assieme a mia moglie e ad altri parenti. Quindi io sono contento oggi di aver appreso la verità di Dio e dopo i miei primi errori iniziali ho cominciato a comprendere di più e per non sbagliare in questo ecco che i miei 45 anni nella Chiesa mi hanno aiutato nel leggere la Bibbia e soprattutto nel metterla in pratica nella mia vita. Ho anche imparato a mantenere dei buoni rapporti con tante persone che ancora non sono chiamate da Dio. Sapete, al mio lavoro, quando io lavoravo, e anche ora che ultimamente ho lavorato per parecchi mesi, tutti veramente mi vogliono bene. Non sto dicendo questo per vantaggio. Dio sa quello che sto dicendo sia la verità o no. Loro nemmeno sapevano ora che io appartenevo ad un'altra religione diversa dalla loro. Sapete come se ne sono accorti che io ero in una religione diversa? La mia luce qual è stata? L'osservanza del sabato. Perché tutti andavano a lavorare di sabato. E poi quando io andavo il lunedì a lavorare, mi riferisco ad alcuni mesi fa, mi facevano, ma come mai sabato non sei venuto a lavorare? Di sabato si guadagna di più, si guadagna il doppio della giornata, perché è straordinario. E allora io buttavo così un piccolo segno, piccolissimo. Questo è stato proprio Dio ad avermi dato. Buttavo quel piccolo seme, quella piccola luce, quella piccola fiammella. E con il tempo, sapete, queste piano piano diventano delle grandi fiamme, dei grandi fuochi. Naturalmente c'è tanta gente che poi quando io mi chiedono, io rispondo quello che loro mi chiedono. Ora non do più di quello che loro mi chiedono. Do quello che loro mi chiedono. Cioè non sto lì due ore a cercare di parlare con te. Però piano piano quel piccolo seme, sapete, nella mente della gente vola, se sono chiamati da Dio. Quindi noi dobbiamo stare attenti in questo, perché a volte potremmo anche non accorgercene, ma stiamo cercando di convertire qualcuno in un modo sbagliato, in un modo pungente, ma in tal modo non rispettiamo quella libertà che Dio ha dato a quella persona. Così quando andiamo da qualcuno e per forza vogliamo dare a loro dei determinati concetti della nostra religiosità. Tante volte potremmo sentirci dire no, grazie, non mi interessa. E uno ci resterebbe molto più male. Sapete, in questo periodo io vedo, dove abito nelle nostre zone, che in molte case nei citofoni per favore non suonate ad un gruppo di religiosi molto particolari, cioè perché vengono considerati come dei molestatori religiosi, cioè non vengono considerati come dei portatori di luce, perché la luce è buona questa voce a cui io mi riferisco, quando fa luce nelle tenebre, quando fa luce nella notte, quando c'è bisogno di questa luce, quando c'è il desiderio di avere questa luce. Altrimenti, quando la luce viene accesa di giorno o in alcuni posti dove non è nemmeno richiesta, la gente ci tratta anche male. E questo è il modo di agire secondo la volontà di Dio. Quindi noi dobbiamo dare a chi ci chiede. A chi ci chiede rendiamo conto della nostra testimonianza, così come Dio ci insegna. Dio non ha preso per forza nessuno di noi. Tutti noi che siamo oggi collegati, che stiamo qui ascoltando la parola di Dio, siamo qui perché Dio non ci ha preso per le orecchie, perché Dio semina e sta poi ad ognuno di noi se annaffiare o meno, in modo da far crescere quella piccola semenza che Dio ha messo in ciascuno di noi. Oppure se non vogliamo annaffiare, e la parola muore, il seme muore. Quindi facciamo in modo che ciascuno di noi possa sempre annaffiare quel piccolo seme che Dio ha dato e ha messo in ciascuno di noi. Oggi la cosa va fatta sempre, ogni cosa va fatta sempre con discernimento. Cioè la pianticella del seme posta in noi da Dio crescerà certamente col tempo, se questo è il volere di Dio. Noi dobbiamo predicare secondo il modo di Dio. Solo così è un'altra di più, e ancora di più, e null'altro di più. Vediamo che Paolo, anche lui, così come insegnamento che ci ha lasciato, fu un apostolo di Dio e fu nella fede, in quella fede, che portò molte persone alla verità divina. Infatti, se noi andiamo in Primo Corinzi, al capitolo 9, versetto 12, di Primo Corinzi, Primo Corinzi, capitolo 9, versetto 22. Versetto 22. Dice Paolo: coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Qui Paolo vediamo che fu proprio, non sta dicendo che voleva salvare il mondo, ma per salvarne ad ogni modo alcuni pochi. Non dice l'umanità, non dice tutta l'umanità. Quindi Paolo non fu un predicatore molesto, uno che molestava. Nella sua predicazione si mostrava simile a chi lo ascoltava. Era sempre gentile nel dare aiuto per fare crescere la persona. Se qualcuno voleva da lui sapere qualcosa, lui gliela diceva. E lui si comportava di conseguenza. Infatti si comportava con ciascuno secondo quello che quel ciascuno voleva sentire. Quindi anche noi dobbiamo agire così verso le persone a cui Dio ci dà l'opportunità di dare una testimonianza, senza però alienarli, perché anche Paolo si mostrò sempre comprensivo, tanto da farsi greco con i greci, giudeo con i giudei, romano con i romani. Ecco il tipo di discernimento e il metodo cristiano con cui dobbiamo noi usare nella predicazione secondo Dio. Paolo verso i giudei, che sapeva non riuscivano ad accettare Cristo come il Messia che gli era stato promesso, parlava dicendo quello che loro volevano sentire per guidarli lentamente, passo passo, passo dopo passo, alla completa comprensione. Ecco che Dio parlava e lui parlava di Dio. Proprio lui parlava di Dio e si metteva nei panni di chi vuole ascoltare. E se noi parliamo ad un piccolo bambino spirituale, dobbiamo anche noi stessi essere bambini spirituali. Cioè dobbiamo iniziare come dall'alfabeto, A, B, C, D. Non possiamo andare dalla A alla Z, perché a volte così facendo potremmo creare anche un'ernia mentale. Quindi se mettiamo qualcuno in condizione di odiarci per la nostra religiosità, è perché stiamo facendo il lavoro un po' imperfetto, cioè non come Dio ci sta insegnando, come Dio ci insegna. Questo è importante, ce lo dobbiamo ricordare. In primo Giovanni, al capitolo 3, versetto 4, primo Giovanni capitolo 3, versetto 4, dice: chi fa peccato commette violazione della legge. Noi dobbiamo quindi essere cauti quando incontriamo un conoscente, e nel parlargli di religione gli diciamo che la sua chiesa non conta, oppure che la sua chiesa non è buona, oppure perché non osservano tutti i comandamenti di Dio, perché magari non crediamo di fargli del bene. Mentre in verità noi così facendo, a volte stiamo ammazzando una persona. Mentre in verità non è così. Noi stiamo solamente suscitando ostilità, perché le persone non vogliono sentire questo genere di cose. Ecco che si viene a creare inevitabilmente la rottura. Io mi ricordo che nei miei primi anni di chiesa, quando volevo parlare a tutti i costi di Bibbia con quel famoso mio cugino, si finiva sempre con lasciarsi con un litigio. Parlavamo sì di Dio, ma alla fine della giornata di lavoro insieme si era formata dell'ostilità tra di noi. E poi si finisce inevitabilmente con il rompere un rapporto. Quindi, talvolta, certi nostri interlocutori finiscono sempre col chiederci: ma perché voi siete così pochi nella Chiesa di Dio? Ce lo dicono quasi sempre, con qualsiasi persona io venga a contatto per la prima volta. Quando dicono, mi chiedono, ma quanti siete? Io all'inizio non sapevo dare una risposta. Non capivo chi era proprio quello che volevo dare a tutti delle mie credenze, perché io volevo portare molte più persone all'inizio. Andiamo per favore in primo Corinzi, al capitolo 3, versetto 16, fino al versetto 18. A volte io magari mi vergognavo quando dovevo dire siamo in 7, in 8, 10, 50, 1. Mi vergognavo perché per me eravamo sempre forti. Quindi primo Corinzi, ormai oggi non è più così. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetto da 16 a 18. Secondo Corinzi. Dice, quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito. E dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. E noi tutti, contemplando al viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. Di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Quindi non siamo noi che decidiamo quali e quante persone debbano venire nella vita, ma è Dio che decide, è Dio che chiama, è Dio che rimuove quel velo che c'è davanti agli occhi di ogni essere umano, per cui non possono vedere. E io all'inizio invece facevo questo tipo di errore. che volevo convertire in numero di persone possibili. Sempre in Secondo Corinzi, al capitolo 4, versetto da 1 a 3. Secondo Corinzi, capitolo 4, da 1 a 3, dice: perciò, avendo questo mistero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non perdiamo d'animo, non perdiamoci d'animo. Anzi, versetto 2, abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. Versetto 3: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Questi sono tratti dalla Bibbia Nuova Versione Thomson. Quindi, in conclusione di questo sermone di oggi, quando una persona viene illuminata, è chiamata da Dio, e vengono tolte tutte le cose vecchie nascoste in se stessi, per essere totalmente di Dio, e li porta così alla luce. E così è velato anche il Vangelo per chi non è chiamato da Dio. Ma ogni cosa verrà data a tutti al tempo stabilito da Dio. Perché? Perché c'è chi è chiamato da Dio ora e c'è chi sarà chiamato da Dio dopo. Perché tutto deve seguire un piano, deve seguire il processo divino. Noi vorremmo chiamare tutti, ma è Dio che sa quanto chiamare e chi chiamare nella sua chiesa. Perché Lui è paziente con tutti, e quindi chiaro che anche noi dobbiamo amarci, armarci di pazienza verso le persone che amiamo e che non sono ancora nella chiesa. Sapete, anch'io sento di dover essere paziente verso i miei figlioli, verso tutte le persone che amo, i miei fratelli e le mie sorelle, parenti. E quindi io pazientemente attendo con gioia il giorno quando mi chiederanno il battesimo. Ma io non posso convincere e né pensare e non posso convincere nessun altro per cercare di farlo, per cercare di seguire la via di Dio. Io li posso aiutare, li possiamo indottrinare, perché nessuno può chiamare nessuno alla conversione, perché è Dio che chiama, è Dio che conviene. Noi dobbiamo emanare quella luce che ho detto all'inizio. E sapete, quella luce fa miracoli, e di questo ne sono più che certo. E tutti noi che siamo nella Chiesa ne siamo più che certi di noi. Dio solo ha tutto l'amore, la potenza e la volontà per farlo. E la farà oggi o domani, secondo quando Lui deciderà. Dio a noi ha dato un preciso incarico. Dunque, il nostro compito è quello di far risplendere la nostra luce, onde possiamo essere visti nel mostrare le nostre opere buone ad altre persone, affinché loro possano glorificare Dio. Il nostro esempio deve essere continuo verso tutti il nostro prossimo, quando ne abbiamo l'opportunità. Ed in essa dobbiamo sempre essere delle persone piacevoli, senza mai provocare il nostro interlocutore. Ma facciamo in modo che il dialogo sia sempre sereno, gioioso e sempre fatto con un sorriso e con piena comprensione fraterna. E se incontriamo persone che dopo aver parlato secondo le loro richieste, se poi non si spostano di un millimetro al loro credo spirituale o da quello che loro credono, comprendiamo che anche per noi, anche noi eravamo così. Comprendiamo anche che per loro non è giunto il momento per cui Dio gli tolga il velo che hanno davanti. Cari fratelli e sorelle, dimostriamo amore fraterno sempre. Solo così invoglieremo le persone a voler conoscere sempre di più, in modo tale che nodano solamente le parole nostre, ma che soprattutto vedano le nostre buone opere di vita cristiane che le porteranno a lodare Dio e il suo figliolo Gesù Cristo, mostrando sempre la luce di Dio che deve essere emanata da tutti. Ho concluso questo sermone di oggi, voglio darvi ancora un buon proseguimento e voglio farvi una confidenza. Sapete, questo sermone lo avevo dato 23 anni fa, dico 23 anni fa, dove molti di voi non c'eravate. Ed era esattamente il mese di febbraio, di novembre, scusate, del 1997. Dio ci benedica tutti quanti. Un buon proseguo di sabato. Ciao a tutti.